Bentornati a The Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in una questione che tocca davvero tutti noi da vicino. L'acqua, quella che arriva nelle nostre case.
Abbiamo analizzato un po' di documenti, tariffe, normative. C'è anche un focus interessante sulle Dolomiti. La domanda che ci siamo posti, leggendo tutto, è abbastanza diretta, forse un po' spinosa. Ma è giusto pagare una tariffa, che a volte pure aumenta, se poi l'acqua che mi arriva non rispetta i requisiti di legge? Se non è potabile come dovrebbe?
Bella domanda. È proprio questo il punto che emerge forte, sai. La legge, ora c'è il nuovo decreto legislativo 18 del 2023, recepisce le direttive europee, è chiarissima. L'acqua deve essere potabile, punto. Non è un optional, è proprio la base legale del contratto che si stipula col gestore.
Quindi, se manca la potabilità?
Beh, chiedere il pagamento pieno per un servizio che, diciamo, viola questo obbligo primario diventa problematico, sia dal punto di vista etico che legale. La tariffa dovrebbe coprire i costi, certo, ma di un servizio conforme, cioè che rispetta le regole.
E poi c'è quella parte della bolletta, la famosa quota investimenti, la QI, che dovrebbe servire proprio a migliorare la qualità, la rete, insomma. Però se manca la base, che senso ha pagare per migliorare qualcosa domani se oggi non ho nemmeno il minimo garantito? Mi sembra un po' un paradosso.
Sì, sì, è una tensione evidente. Pagare per futuri miglioramenti quando manca il requisito minimo. Beh, può sembrare ingiusto, quasi un sussidio a un'inefficienza, no? Certo, bisogna dire che ARERA, l'autorità di regolazione, ha dei meccanismi. Prevede delle penalità per i gestori che non raggiungono gli standard.
Ah, ecco, quindi delle multe, diciamo.
Sì, penalità. Però attenzione, qui c'è un punto importante.
Cioè?
Queste penalità sono, diciamo, amministrative. Sono uno stimolo per il gestore a fare meglio, a mettersi in regola, ma non sono un rimborso automatico per l'utente che ha avuto il disservizio. Non è che ti arriva uno sconto in bolletta perché l'acqua non era a posto.
Ah, capisco. Quindi se uno ha un problema del genere, deve attivarsi da solo.
Esattamente. Deve fare reclamo formale e nei casi più seri magari anche intraprendere azioni legali. Dimostrare l'inadempienza, insomma. Non è una strada semplice, ecco.
Chiaro. Senti, parlando di cose che non funzionano proprio liscio, un altro punto che mi ha colpita leggendo è il bonus sociale idrico. Doveva essere automatico, no? Dal 2021, mi pare, per le famiglie in difficoltà. Ma nei documenti si parla di forti criticità a livello nazionale. Sembra bloccato.
E questo è un tasto dolente, davvero. Le cause sembrano colli di bottiglia nel sistema informativo integrato nazionale.
Il SIRI. Quello che dovrebbe gestire tutto.
Proprio lui. Pare ci siano problemi di privacy, problemi tecnici nello scambio di dati tra INPS, gestori, insomma un inghippo burocratico tecnologico. E il risultato è assurdo. La gente paga gli oneri in bolletta per finanziare sto bonus, ma poi chi ne ha diritto non lo riceve. Capisci? Una beffa.
Terribile. Mina la fiducia nel sistema, immagino.
Altro che.
Senti, ma queste difficoltà cambiano da zona a zona. Ad esempio, parlavate delle Dolomiti nei materiali. Com'è la situazione lì? È diversa?
Sì, le Dolomiti sono un caso, diciamo, particolare. Lì le fonti sono spesso di qualità altissima all'origine. Acqua eccellente. Però c'è un però. La geologia è carsica. Rocce permeabili. Questo significa che l'inquinamento, se c'è, può infiltrarsi nelle falde molto molto velocemente. È un ambiente vulnerabile.
Quindi servono più controlli, più attenzione.
Molta più attenzione. Monitoraggi più stretti, più frequenti. E questo ovviamente costa di più.
Ah, ecco.
Poi aggiungi che la gestione lì è spesso frammentata. Ci sono tanti piccoli operatori. E i costi operativi in montagna sono più alti. È logico. Il territorio è difficile.
Quindi magari tariffe un po' più alte lì potrebbero anche starci.
Potrebbero essere giustificate, sì, ma ad una condizione, che garantiscano la massima sicurezza. Proprio per quella vulnerabilità di cui parlavamo.
Pensa ai rischi specifici, come i PFAS, quelle sostanze chimiche perfluoroalchiliche. Ah sì, se ne sente parlare molto, specie nel Triveneto.
Esatto, sono persistenti, dannosi. Lì la priorità deve essere proteggere l'acqua da questi rischi. Massima sicurezza, prima di tutto.
Ok, allora proviamo a tirare un po' le somme di questo nostro deep dive. Da una parte abbiamo le tariffe, che includono costi per investimenti futuri, la QIN, dall'altra però c'è questa fatica a volte a garantire il requisito base, acqua potabile e sicura, come dice la legge.
Sì, c'è questa tensione. E la regolazione di ARERA esiste, ci sono le regole, le penalità, ma come dicevamo, non sempre si traducono in una tutela immediata e diretta per chi paga la bolletta e magari riceve un disservizio.
E il caso del bonus idrico bloccato è, beh, emblematico, no?
Perfettamente emblematico di una disconnessione nel sistema. Le regole ci sono, i soldi pure, raccolti con gli oneri, ma poi l'applicazione pratica si incaglia. Problemi tecnici, burocratici, centralizzati. E questo, come segnalano anche gestori e consumatori, erode la fiducia generale. Insomma, abbiamo visto quanto è complessa la faccenda. Tariffe, leggi sulla potabilità, infrastrutture, problemi amministrativi che negano persino dei diritti.
Cosa ci lascia alla fine tutta questa analisi? Qual è il pensiero che ci portiamo a casa?
Ma guarda, forse ci lascia con una domanda un po' più profonda, quasi una provocazione. Se facciamo così fatica a garantire la base, cioè l'acqua sicura per tutti, nonostante le tariffe, le regole sempre più dettagliate, ARERA, allora forse dovremmo chiederci se il modello che abbiamo adesso è davvero sufficiente, prima ancora di pensare solo a come finanziare i miglioramenti futuri. Quali altri meccanismi potremmo immaginare? Meccanismi che assicurino in modo più diretto, più efficace e senza deroghe per tutti e ovunque questo diritto fondamentale all'acqua sicura. Ecco, forse la riflessione dovrebbe partire da qui.